Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una puntata di Doppio Clic che segue la sosta di settimana scorsa dovuta all'abbonaggio, e mi ricollego all'abbonaggio per ringraziare tutti i nuovi abbonati. Io mi sono fatto circa 4-5 ore di diretta come da tradizione nel corso della settimana in cui vi stressiamo per sostenere questa radio, e come al solito questo è il momento dei ringraziamenti, perché tutti i feedback che ci sono, sia sotto forma di abbonamenti ma anche semplicemente sotto forma di messaggi, telefonate, chiamate, commenti, sono stati veramente qualcosa di terribilmente piacevole. Torniamo però a occuparci di nuove tecnologie, cyber security, intelligenza artificiale, tutte quelle belle cose che accadono nel mondo dell'information technology. Questa sera parleremo un po' di tutti gli argomenti che si stanno alternando. Naturalmente ho un mucchio di notizie che non riuscirò a trattare tutte, perché con 2 settimane di tempo ne ho raccolte un bel po'. Ho davanti un browser con una ventina di schede aperte, salterò dall'una all'altra. Prima di cominciare però vi ricordo come al solito i contatti della trasmissione, quindi doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli e spunti, invece diretta @popolarenetwork.it per inviare quelle che sono i messaggi nel corso di questa trasmissione. Se invece preferite strumenti forse più mainstream, potete utilizzare WhatsApp, Telegram e anche i cari vecchi SMS, inviando messaggi al 331-6214013. Ma andiamo a cominciare, e cominciamo proprio da un paio di notizie e un messaggio che è stato inviato da un ascoltatore all'indirizzo doppioclic@radiopopolare.it. Allora, partendo con lo stacco che Alessandro Diego li odia, introduciamo il tema della verifica dell'età. Perché? Beh, perché ha scritto in queste 2 settimane Angelo dicendo: ciao Marco, nella scorsa puntata hai detto che il modo più semplice per fare una verifica dell'età è quello di farlo attraverso i dispositivi o il sistema operativo. Poi dice: se ho capito bene, la verifica dell'età dovrebbe essere fatta al momento dell'acquisto del device da parte del venditore. Mi sembra una fantoziana cagata pazzesca, anche perché è facilmente eludibile. Basterà acquistare sul mercato usato uno smartphone adulto e usarlo come hotspot, e un ragazzino può collegarsi tranquillamente. Allora, tutta questa vicenda mi rendo conto che io ogni tanto la do un filo per scontato, e forse vale la pena riassumerla e spiegare un attimo come si sta muovendo il dibattito da questo punto di vista. Allora, partiamo con le 2 notizie che ho in canna per questa settimana. Prima notizia: ci sono voci che l'Unione Europea voglia fare una legge per vietare l'accesso ai minori ai social media. È qualcosa che circola da tempo. In realtà, se andiamo a guardare quelle che sono le condizioni di utilizzo dei social media in Europa, ma in tutto il mondo, quasi tutti i social media, quindi Facebook, TikTok, Instagram, eccetera, 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 prevedono dei limiti. Qual è il tema? Che secondo alcuni politici all'interno dell'Unione Europea, all'interno di molti paesi dell'Unione Europea, ma anche al di fuori dell'Unione, se non c'è una legge, nessuno fa applicare quella regola perché non hanno paura di avere delle sanzioni. Tutto questo presuppone di avere un sistema di verifica dell'età. Ed è qua che andiamo a incistarci in tutta la questione che poi tira in ballo i dispositivi e i sistemi operativi. Perché? Perché tutti gli esperimenti che sono stati fatti finora prevedono in qualche modo che ci siano delle regole per fare questo controllo dell'età. I metodi sono molti, possono essere quelli di valutazioni con l'intelligenza artificiale delle immagini degli utenti, però abbiamo scoperto che sono facilmente aggirabili. È abbastanza famosa la notizia che una buona quota di minorenni abbiano utilizzato semplicemente dei baffi finti per ingannare l'algoritmo. L'altro metodo è quello di inviare dei documenti che certifichino l'età. Però lì entriamo in tutto un problema gigantesco di privacy, gestione di questi documenti, poi ci torneremo fra l'altro sulla gestione dei documenti di identità personali se abbiamo il tempo, del fatto che naturalmente le piattaforme sono molto restie a prendersi questa responsabilità. Inoltre le regole, per esempio in Italia Agicom ha fissato tutta una serie di regole nel momento in cui c'è stato il cosiddetto decreto Caivano, che era quello che prevedeva un controllo della maggiore età per l'accesso ai siti pornografici, non pedopornografici, che sono illegali, ma che non hanno un riscontro di strumenti di questo tipo che abbiano quelle caratteristiche sul mercato. Quindi quello che hanno risposto per esempio ad Agicom tutti i siti come YouPorn, Pornhub e quella cinquantina di siti che erano interessati dal provvedimento è stato: guardate, noi lo faremo anche volentieri, ma non troviamo niente del genere. Sappiamo che stiamo aspettando un'applicazione europea che è il wallet digitale, che dovrebbe permettere di verificare l'identità e l'età delle persone, ma tutti i siti, quindi tutti i social network, i siti con materiale pornografico, i siti che offrono gioco d'azzardo, dicono la stessa cosa. Nel momento in cui delegate a noi tutto questo, creato un grandissimo casino. E io devo dire che non hanno tutti i torti, perché significherebbe dover creare delle piattaforme. E quello che stanno dicendo tutti in buona sostanza è: la cosa migliore sarebbe fare riferimento a chi invece gestisce i sistemi operativi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di Microsoft per quanto riguarda Windows, di Apple per quanto riguarda macOS e iOS, Google per quanto riguarda Android. Effettivamente il ragionamento non fa una piega, nel senso che dici: beh, ho a che fare con tre soggetti e a questo punto la risolvo. Piccolo problema, intanto che resta fuori tutto l'ambiente Linux, quindi non si sa bene come gestire, visto e considerato che Linux è open source, quindi non ha padroni, non ha qualcuno che lo controlli. Seconda cosa, come ho raccontato da questi microfoni 2 settimane fa, c'è un problema che è stato sollevato da molte associazioni per i diritti digitali, che è: non possiamo subordinare l'accesso a internet al fatto di passare necessariamente dalla registrazione con una società privata che ha i nostri dati. Quindi tutto questo crea un grandissimo problema da cui difficilmente usciremo. Il problema grosso, vero, è, perlomeno nella mia impressione, che i legislatori abbiano una percezione del mondo tecnologico molto limitata, cioè che abbiano cominciato a frequentare il web, la dico male, solo quando hanno avuto in mano uno smartphone, e quindi abbiano in mente che quando qualcuno va su internet lo faccia esclusivamente attraverso un iPhone o un uno smartphone Android e quindi che in qualche modo debba registrare la sua identità. Beh, non è così, anche perché fino a un po' di tempo fa anche con Windows non bisognava necessariamente registrarsi per installare il sistema operativo e quindi tutto questo può tradursi, nonostante i buoni propositi, in una grandissima limitazione delle libertà digitali e nel fatto di dare ancora più potere alle big tech che forse non ne hanno tanto bisogno. C'è un'altra notizia, prima accennavo che sono due notizie, quelle relative alla verifica dell'età, un'altra voce che circola per l'Europa è che siccome le VPN, le famose Virtual Private Network, che permettono di navigare in anonimato e che sono l'unico modo che per esempio hanno, io lo ripeto ogni volta però, ripetita iuvant, gli oppositori di regimi autoritari, dissidenti, ma anche banalmente i giornalisti, di navigare in maniera anonima e aggirare le censure, beh, vengono viste sostanzialmente come uno strumento che potrebbe aggirare i controlli dell'età e quindi qualcuno sta pensando di vietarle. E questa non è una bellissima idea, anzi è una pessima idea, speriamo che rientri, che sia la classica boutade degli ambienti di ultradestra o dei soliti disinformati che pensano che le VPN vengano utilizzate soltanto per la pirateria e per commettere crimini informatici e non invece per aggirare la censura dei regimi autoritari, e che tutto questo baraccone della verifica dell'età a un certo punto venga riportato a una dimensione più sensata. Io spero in questo modo di aver risposto ad Angelo riguardo le sue perplessità su quello che è lo scenario sul controllo dell'età su internet. Allora, durante lo stacco musicale ho fatto un cambio di scaletta al volo, così manteniamo un minimo di coerenza nel racconto, per andare a parlare di un provvedimento del garante della privacy che ha finalmente fatto una cosa che avrebbe dovuto fare da parecchio tempo, però io ripeto, il garante della privacy fa un lavoro preziosissimo in questo paese, quindi direi meglio tardi che mai, grazie per lo sbattimento. Qual è il provvedimento che ha fatto? Beh, ha detto sostanzialmente che gli albergatori, quindi stiamo parlando delle strutture alberghiere, degli Airbnb, dei bed and breakfast, eccetera, 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 devono cancellare il prima possibile tutte le copie dei documenti degli ospiti. Provo a spiegare la questione. In Italia noi abbiamo una normativa, che è una normativa sostanzialmente antiterrorismo, per cui ogni volta che noi andiamo in un albergo, andiamo in un bed and breakfast, in un Airbnb, eccetera, 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 chi gestisce quel luogo deve comunicare alle autorità l'identità delle persone che stanno lì. È una legge degli anni 70, se non sbaglio, non ne sono sicurissimo. Allora, tutto questo funzionava in maniera bene o male manuale ai tempi, adesso però funziona naturalmente con altri sistemi. Gli altri sistemi prevedono in alcuni casi il fatto che noi arriviamo e diamo il nostro documento di identità all'albergatore, il quale lo prende, un tempo ne faceva la fotocopia, adesso normalmente ne fa o una scansione oppure una fotografia con lo smartphone, che è anche più semplice. Dopodiché invia i dati alle autorità di pubblica sicurezza, ma poi le conserva sul computer. In altri casi addirittura, e a me è successo più di una volta personalmente, non so a voi, magari scrivetemelo nel corso della trasmissione, c'è chi addirittura ti chiede direttamente: ma mi mandi una fotografia o una scansione della carta d'identità al momento stesso della prenotazione. Ecco, poi queste informazioni, che sono informazioni sensibili, rimangono sui computer di tutti questi strutture più o meno grandi che gestiscono queste informazioni, e non è un caso che i cybercriminali puntino sempre più spesso a cercare di violare i sistemi delle strutture alberghiere. Perché? Perché nel momento in cui io ottengo una scansione di un documento di identità di una persona, diventa terribilmente facile avviare quell'attività di impersonificazione, quindi creare una falsa identità digitale, per esempio creare un falso SPID, aprire un conto corrente. Ora, in Italia non è così facile, ma in altri paesi può bastare semplicemente la scansione della carta d'identità, e questo sta diventando un problema gigantesco. La nota che ha inviato il Garante per la protezione dei dati personali, questa è la dizione corretta dell'istituzione, è quella di imporre a tutte le strutture alberghiere di cancellare i dati non appena sono stati comunicati alle autorità per quanto è previsto come obbligo di legge, quindi non tenerseli sull'hard disk del computer in cui possono poi essere soggetti a furto. Piccolo passo per il settore alberghiero, un grande passo probabilmente per l'umanità. Torniamo alla cronaca, e la cronaca di questa settimana ci riporta la notizia della fine di quello che era stato annunciato come il processo del secolo, e invece è diventata la classica montagna che ha partorito il topolino. Ho letto degli articoli in cui si diceva: tanto tuonò che non piove, eccetera eccetera eccetera. Stiamo parlando del processo che in California vedeva opposti Elon Musk e Sam Altman, o più precisamente Elon Musk e OpenAI, la società che ha creato ChatGPT e che ha come amministratore delegato Sam Altman. Partiamo dalla fine. Che cosa è successo? Che Elon Musk ha perso. Perché? Perché la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto immediatamente quello che era il suggerimento della giuria, che aveva un ruolo consultivo in realtà, che però ha detto sostanzialmente che Elon Musk ha aspettato troppo tempo per fare causa, e quindi la causa è caduta in prescrizione. Ora, vado a riassumere brevemente tutto il tema, ne abbiamo già parlato qui, quindi correrò veloce, al massimo qualcuno può andare a recuperarsi le spieghe nei podcast delle puntate passate, o anche in qualche puntata di Esteri. Musk ha detto in buona sostanza che lui ha partecipato alla fondazione di OpenAI quando la si pensava come una società non profit che avrebbe dovuto lavorare sull'intelligenza artificiale per fare in modo che l'umanità non si cancellasse da sola sviluppando una super intelligenza artificiale, e che poi invece Sam Altman, siccome è cattivo, l'avrebbe trasformata in una società commerciale, quindi procurandogli un danno. È successo di tutto nel corso del processo, ho letto delle cose abbastanza surreali, una mi ha fatto particolarmente ridere, nel senso che qualcuno, e questa è la differenza fra chi segue le vicende, non so come dire, e chi no. Io a un certo punto ho letto un articolo di un grosso quotidiano italiano che diceva: ah, poi c'è stata polemica perché è andata a testimoniare anche Shivon Zillis, una dirigente che ha un legame sentimentale con Elon Musk perché ha avuto dei figli da lui. No, Shivon Zillis, sì, è vero, è una dirigente di società di Elon Musk, ma non ha un legame sentimentale coi figli, li ha fatti tutti con la fecondazione artificiale, mantenendo un rapporto assolutamente professionale con Elon Musk. Chiunque abbia confidenza col personaggio Elon Musk, secondo me, non può nemmeno immaginare che abbia un legame sentimentale con qualcuno. Qual è la sintesi che possiamo tirare fuori da tutta questa vicenda? Beh, è il fatto che alla fine questo processo fra Musk e OpenAI è stata un'occasione persa, perché avrebbe potuto essere l'occasione per ragionare sulla opportunità di controllare l'intelligenza artificiale in maniera non orientata esclusivamente al profitto, e invece tutto questo tema non è stato trattato, è stato trattato poco a livello di opinione pubblica, che si è concentrata molto di più sullo scontro tra titani e la quantità di testosterone generata da Musk e Altman nelle loro schermaglie. Il tutto è finito appunto con questa asettica, potremmo dire, sentenza che sostanzialmente ha detto Elon Musk ha aspettato troppo tempo. Possiamo approfondire la questione tempo e io sono abbastanza d'accordo con chi dice che Musk in realtà ha scelto di adire alle vie legali soltanto nel momento in cui non era riuscito a sfruttare altre possibilità. Una cosa molto interessante è per esempio il fatto che a un certo punto, quando OpenAI ha deciso di cambiare la sua struttura societaria, quindi sdoppiare la società in una parte non profit da una parte e una parte operativa invece tradizionale, quindi orientata al profitto, dall'altra, Elon Musk aveva fatto una mossa terribilmente sottile. Aveva inviato un'offerta di acquisto, mi sembra da 100 miliardi di dollari, che non era una vera offerta d'acquisto, era un trucchetto, perché voleva in buona sostanza creare un precedente che dicesse che quell'azienda valeva 100 miliardi di dollari, e se loro l'avessero venduta a una cifra inferiore avrebbero in buona sostanza truffato i loro azionisti, e quindi lui avrebbe avuto un asso nella manica per poi denunciare OpenAI per un comportamento scorretto a livello di mercato. Insomma, un po' un'occasione persa, e vedremo se ci saranno altre mosse, perché naturalmente i legali di Elon Musk hanno già annunciato di voler fare appello, e quindi ci dovesse essere un appello, vedremo cosa succederà. Magari è la volta in cui si affronta veramente il tema. L'intelligenza artificiale è soltanto uno strumento commerciale? Allora, approfitto del momento per leggere un paio di messaggi che sono sullo stesso tema. Uno è di Diegus, l'altro è di Alba. Diegus che dice: fin dai tempi la carta e penna l'albergatore raccoglie i dati degli ospiti per consegnarli in questura, sì. E Alba specifica ancora meglio dicendo: la legge antiterrorismo è del 1975, ma dal 38, sì, che però non era un bellissimo periodo, chiunque vada in un albergo deve dare il proprio documento. Il gestore deve avere prova dell'aver richiesto i documenti, e quindi mi devo tenere copia dei documenti? No, nel senso che i tempi sono cambiati, nel senso che una volta io tenevo copia del documento e poi, che ne so, a fine mese andavo in questura e consegnavo tutti quelli che erano stati nel mio albergo. Oggi c'è un sistema telematico per cui io posso comunicare tranquillamente alla questura senza il problema di dover tenere per tanto tempo i documenti. Prima li cancello, meglio è, perché non corro il rischio che qualcuno li abbia rubati. Io vi faccio un esempio. Stamattina io sono partito da Berlino, ero in un albergo di una grossa catena internazionale. Quando mi sono collegato al wifi e mi hanno chiesto i documenti, tutti i miei dati, mi è venuto in mente che quella grossa catena internazionale di alberghi è stata vittima qualche anno fa di un grandioso breach, cioè un furto di dati in cui avevano preso le informazioni riguardanti 540 milioni, se non sbaglio, di utenti della suddetta catena. Nel momento in cui servivo i dati dicevo forse li sto regalando al dark web, però amen. Gli altri messaggi che vedo comparire cercherò di recuperarli, anche perché è arrivato il momento, sto chiacchierando tanto, di mettere un brano. Allora, abbiamo parlato di Sam Altman e Elon Musk. Siccome è la seconda volta che Elon Musk si ritrova a litigare con quello che sembrava un suo grandissimo amichetto, io ogni volta che succede questa roba metto lo stesso brano, che secondo me è perfetto.
To be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, don't want to know. Don't speak, notice what you see. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. I don't need your reason. Don't tell me 'cause it hurts. All memories, they can be inviting, but some are altogether mighty frightening. As we die, come on, you and I, with my head in my hands, I sit and cry. Don't speak, know just what you see. So please stop explaining.
Don't tell me 'cause it hurts.
Una canzone che parla di fine di rapporti sentimentali mi sembra l'ideale per Elon Musk e Sam Altman. Prima di introdurre il prossimo tema e anche l'ospite di questa sera, faccio un attimo di radio di servizio, perché Margherita scrive un sms al 331-6214013 dicendo: vorrei sapere il cognome del vostro ospite in onda martedì 12 maggio intorno alle 20:30. Mi sembra che il nome fosse Matteo. Allora, Margherita, non ne ho la minima idea, ma quello che puoi fare è andare sul sito o sull'app di Radio Popolare, andarti a cercare l'orizzonte delle 20 su tra le trasmissioni, andarti a cercare il podcast della puntata del 12 maggio. Io sono sicuro che Luigi Ambrosio o Mattia Guastafierro, che sono tutte e due dei precisini, avranno presentato l'ospite con nome e cognome, e quindi lo riuscirai a trovare. Torniamo alle nostre questioni che si aggirano fra mondo delle tecnologie, algoritmi, intelligenza artificiale, libertà digitale, libertà di scelta, eccetera, per scoprire che forse ogni tanto pensiamo di avere più libertà di quella che in realtà abbiamo. Però lo chiediamo a Marta Bà. Ciao Marta, bentornata.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, tu hai scritto un articolo che il cui titolo mi piace molto: stesso posto, stesso bar.
Che tradisce la generazione da cui appartengo.
Sì, assolutamente, però va bene così. Come l'algoritmo sta appiattendo le nostre scelte, raccomandandoci i luoghi da frequentare. Allora, dai, raccontaci un po' che cos'è questa ricerca che ha visto tre studiosi italiani andare a mettere il dito nella piaga dell'algoritmo.
Sì, esatto, è uno studio che è stato realizzato da due ricercatori del CNR e da un ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, e hanno deciso di andare a vedere se davvero, quando noi ci sentiamo super esploratori cercando su tutti, diciamo, i sistemi di raccomandazione, soprattutto, non so, Google Maps, TripAdvisor e insomma e simili, se davvero andiamo a scoprire qualcosa di nuovo oppure è un'illusione. E quello che hanno scoperto, non abbiamo, no, io mi sono messa nel film, ma sono partecipato. E,
come umanità.
Esatto. È che in verità questi sistemi non ci fanno scoprire decisamente niente di nuovo, e soprattutto a livello collettivo tendono invece a farci ammassare sempre negli stessi posti. Da qui il titolo: stesso posto, stesso bar.
Cioè, in pratica, se noi lo usiamo a livello individuale, cioè fossi solo io a usare Google Maps, per capirci, magari mi farebbe scoprire qualcosa di nuovo, però nel momento in cui siamo in 2 milioni a utilizzarlo, si innesca quel circolo vizioso per cui si finisce sempre negli stessi posti. È questo il tema.
Esattamente, quindi esatto. Quindi io magari davvero, cioè, se Google riesco e vado su Google Maps, vado davvero in un bar diverso ogni sera e ne scopro di quelli che non conoscevo prima. Però se si guarda la collettività, invece si limita la possibilità di scelta, si tende sempre a raggruppare le persone. Per questo appunto è proprio su questo doppio punto di vista, collettivo e individuale, che si gioca al loro studio ed emerge un po' l'effetto che, diciamo, può e stanno avendo questi tipi di sistemi di raccomandazione. Proprio, per esempio, io penso al turismo, ma come a, non so, alla ristorazione o qualsiasi cosa che appunto spesso andiamo a cercare su questi sistemi.
Ma senti, nel tuo articolo tu tocchi anche un argomento che è terribilmente sensibile e anche secondo me ormai contraddittorio, nel senso che in Europa, per esempio, e qua l'Europa continua a tornare oggi, noi abbiamo il Service Digital Act, Services Digital Act, che prevede che ci sia una forma di controllo sugli algoritmi che non vadano a distorcere, per capirci, queste modalità, e quindi non possano essere alterati. Mi sembra di capire però che non stia funzionando benissimo sta roba.
Sì, allora dicevano appunto i ricercatori, facendo questo studio, hanno proprio, diciamo, preso si sono accorti appunto della mancanza di trasparenza che c'è negli algoritmi e quindi della impossibilità anche da parte loro di fare uno studio proprio andando a guardare come funzionavano. Hanno dovuto prendere dei dati storici di due grandi città e da lì hanno fatto, diciamo, hanno allenato degli algoritmi e hanno fatto poi delle simulazioni. E invece appunto mi sottolineavano che in verità dovremmo sapere, queste piattaforme come Google Maps dovrebbero stimare invece il rischio che i loro algoritmi pongono sull'ambiente umano, però di fatto poi andando poi a metterci le mani hanno avuto conferma che non sta succedendo molto e che questo tipo di rischi, diciamo, non sono stati valutati o perlomeno non sono valutabili dall'esterno, quindi non sappiamo capire qual è la conseguenza poi a livello collettivo.
Ma senti, allora adesso ti metto in difficoltà perché io so benissimo che di certo quando si scrive un articolo non si scrivono tutte le cose che si sono scoperte parlando con le persone intervistandole, però a me è venuto un dubbio perché la prima cosa che ho pensato è vabbè, anch'io uso strumenti come Google Maps per esempio per trovare il ristorante, però ho provato a pensare, siccome tutti dentro di noi abbiamo quella forma di autoassoluzione, magari io lo uso in una maniera diversa che è meno condizionante, cioè per esempio mi sono reso conto che io lo uso spesso per trovare il ristorante nella zona in cui sono. Ok, quindi non gli dico qual è il miglior ristorante di sushi di Milano, anche perché secondo me va in crash il server se provi a chiedere una roba del genere, però va, facciamo finta. Però gli dico, dimmi che ristoranti ci sono qua intorno, senza dirgli lo voglio messicano. Anche in quel caso c'è un bias di questo tipo, è qualcosa che hai toccato, puoi anche dirmi non lo so.
No, allora io ho provato a chiedere se c'erano delle differenze rispetto alla tipologia di richieste, quindi più o meno precise.
Perché so che se ne rompiscatole come me, sì.
Esatto. No, e poi soprattutto anch'io faccio queste richieste, cioè non è che vado a dire il migliore di, ma insomma se non ho voglia di fare strada chiedo il più vicino. Però appunto loro non hanno, diciamo, differenziato la tipologia di richiesta, nel senso che hanno preso dei dati di massa e hanno fatto simulazioni su quelli, quindi non hanno per ora investigato questo tipo, la diversità di risposte e di impatto a livello collettivo al variare della tipologia di richiesta, tipo aggiungendo vicino a me oppure vicino a Pinco Pallino, quindi non sono scesi nel dettaglio così nel paper che hanno scritto, poi magari ci stanno lavorando, questo non me l'hanno svelato. A me però quello che ha colpito per esempio è come, ho visto lì un altro punto su cui ho insistito molto con loro, guardando anche le immagini che poi ci sono anche nell'articolo, sì. È proprio come più noi obbediamo, più l'effetto di ammassamento nello stesso luogo a livello di collettivo aumenta. Quindi cioè, sicuramente questi sistemi sono così, ma fanno anche vedere quanto noi obbediamo alla prima raccomandazione. Più noi obbediamo alla prima raccomandazione, più questo effetto di ammassamento va veloce, no? Di accumulo di gente nello stesso punto. Quindi siamo anche un po' noi che alimentiamo queste raccomandazioni un po' di massa.
L'effetto gregge, praticamente. Allora, io segnalo che l'articolo è su Wired, si intitola appunto Stesso posto, stesso bar, bla 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 bla, eccetera. Ma se cercate Stesso posto, stesso bar, lo trovate con tutti i dettagli. Grazie Marta, ci vediamo in qualche bar.
Sì, sì, sempre lo stesso. Ciao Marta.
Ciao. Allora, dopo aver parlato dell'algoritmo, adesso torniamo a parlare di altri algoritmi, però volevo ritagliarmi lo spazio per questa notizia che secondo me è molto divertente. Allora, l'altro giorno ho letto, non mi ricordo dove, che la Corea del Nord, come gruppi di hacker di Stato, ha segnato un nuovo record clamoroso, mi sembra siano riusciti a rubare, però sulle cifre, guardate, posso sballare, l'ordine è questo comunque, 1,5 miliardi di dollari in criptovalute, ed è una cosa abbastanza buffa perché chi si occupa di cyber security sa che di solito questi gruppi che vengono chiamati state sponsored, cioè sono i gruppi legati ai servizi segreti, legati all'esercito, eccetera, eccetera, si occupano prevalentemente di spionaggio, sabotaggio, disinformazione, psyops, cioè diciamo tentativi di condizionare le elezioni, eccetera eccetera. Invece la Corea del Nord, che ha dei grossi problemi dal punto di vista economico, si è specializzata nel rubare soldi. Allora, una delle tecniche che utilizzano per infiltrarsi, ormai è abbastanza conosciuta nel settore, è quella di far assumere dei loro agenti segreti, degli hacker, come dipendenti delle società tecnologiche, delle società in particolare che si occupano di criptovalute. Come fanno? Naturalmente mentono, si inventano dei curricula che non hanno niente a che fare con la realtà, non dicono di essere della Corea del Nord, si spacciano per sudcoreani piuttosto che asiatici genericamente, o addirittura cittadini statunitensi di origine asiatica, e questo sta diventando un grosso problema. C'è una notizia di qualche tempo fa, in realtà piuttosto vecchia, degli inizi di aprile, però non ho mai avuto il tempo di raccontarla sta cosa, che mi ha divertito un casino, di una azienda che a un certo punto stava facendo il colloquio a questo agente, quello che si è rivelato poi essere un agente segreto della Corea del Nord, e loro hanno trovato un modo incredibile, secondo me, per fare selezione e filtrare possibili tentativi di infiltrazione. Cioè, alla fine del colloquio, dopo che lui si è dimostrato essere terribilmente competente, gli hanno detto scusa, puoi insultare il leader massimo Kim Jong-un davanti a noi? E lui si è frizzato, cioè si è finto morto come un opossum, perché il problema è che in Corea del Nord insultare il dittatore Kim Jong-un è un reato gravissimo, e quindi siccome molto probabilmente intorno a sé aveva degli altri agenti segreti nordcoreani, non ha saputo cosa fare, ha fatto cadere la comunicazione. Se vi interessa vedere il video, che è piuttosto divertente, è stato pubblicato su X, ma lo trovate su TechCrunch. L'articolo si intitola Dannazione, non trovo il titolo, ma perché? Vabbè, mettete North Korean Fake Worker e troverete assolutamente, secondo me, questo video, che è piuttosto divertente perché si vede proprio lo sguardo spiritato nel momento in cui gli chiedono di fare questa cosa. Allora, Marghe chiede via sms al 331-621-4013 riguardo alla questione dei locali da frequentare. Ma sono l'unica che ancora chiede alla gente per strada? No, non sei l'unica. Allora, io mi fido per esempio moltissimo dei consigli di amici e altre persone che amano andare a mangiare fuori. Ecco, no, forse chiedere per strada non lo so. A me è capitato spesso all'estero, ma in Italia è una cosa che tendo a non fare più. Allora, andiamo a parlare per un pochino di data center. Io vi suggerisco, per esempio, di perché è una questione che comincia a toccarci un po' da vicino. Ascoltavo Metro Regione prima di uscire di casa per venire qui in radio e preparare tutto per la trasmissione, e c'è una polemica piuttosto aspra sul tema data center in Lombardia. Ora io la riassumo abbastanza rapidamente. Il fatto è che sta crescendo il numero di data center in Italia. Milano è uno degli hub europei più importanti per una serie di motivi. Il principale è quello che Milano ha una connessione a internet molto molto efficiente ed efficace, e quindi mettere un data center a Milano significa raggiungere con una bassa latenza, quindi dei tempi di risposta veloci, per capirci, tutte le aziende italiane, il problema è che ce ne sono veramente tanti, cioè il 70% più o meno dei data center in Italia sono tutti in Lombardia. A questo proposito, oltre al servizio di oggi di Metro Regione, c'è anche un servizio di qualche settimana fa di M7, che è il settimanale di Metro Regione, in cui io avevo collaborato proprio con Luca Parena per parlare di questo tema. Allora, il tema data center sta diventando un problemone, perché danno fastidio in molti modi, danno fastidio perché hanno bisogno di molta corrente elettrica e spesso e volentieri le infrastrutture non sono sufficienti per supportarli, danno fastidio perché hanno dei problemi di raffreddamento che se li si fa col sistema tradizionale, cioè quindi sul territorio, mettiamola così, richiede un consumo d'acqua piuttosto importante e quindi naturalmente entrano in competizione con le persone e gli altri esseri viventi che stanno in quell'area. Altro tema che sta emergendo è che sono anche una fonte di inquinamento acustico, perché provocano dei ronzii piuttosto fastidiosi. Ora, devo dire che questa cosa io la trovo piuttosto credibile nel momento in cui me lo dicono i cittadini del Texas, del Wisconsin, che vivono in mezzo al nulla e riescono a sentire il ronzio dei data center. Se parliamo di Milano o Corsico, eccetera, mi risulta un po' più difficile credere che possa essere questo il problema. Fatto sta che uso questo tema come gancio per due notizie. Prima notizia. Sembra che SpaceX stia cominciando a fare un po' di marcia indietro rispetto alla sboronata, termine tecnico, che avevano sparato di voler lanciare nello spazio 1 milione di data center per l'intelligenza artificiale che dovrebbero orbitare intorno alla Terra e risolvere problemi di data center. Allora, perché li vogliono sparare nello spazio? Perché questa cosa risolve due problemi, secondo loro. Primo problema, il raffreddamento. Nello spazio fa molto freddo e quindi si raffreddano, non hai bisogno di utilizzare acqua o inventarti cose strane. Seconda cosa, l'approvvigionamento a livello energetico. Metti dei bei pannelli solari, sei in un posto in cui non ci sono nuvole, il sole ce l'hai lì sempre che spara i suoi bei raggi sui tuoi pannelli e quindi dovresti avere tutto. Hanno sparato sta cosa qua un mesetto fa, più o meno, addirittura hanno chiesto l'autorizzazione alle agenzie statunitensi per poterli mettere in orbita, adesso hanno cominciato a dire sì, no, però dobbiamo un attimo vedere perché ci sono un po' di difficoltà tecniche. Per esempio si sono resi conto che nel momento in cui tu mandi dei chip nello spazio che sono soggetti alle radiazioni solari, non è detto che tutto vada bene. C'è tutta una letteratura, se avete voglia chiedetelo a un chatbot o andatevelo a cercare su Wikipedia. C'è tutta una letteratura riguardo al fatto che, per esempio, la NASA utilizza determinati chip, determinati processori, perché non tutti i processori reggono bene il bombardamento delle radiazioni solari, molti si deteriorano molto rapidamente e provocano degli errori. Quindi mandare nello spazio dei data center che costano una bordata di soldi e poi magari ti si gremano nel giro di pochi mesi, non è una bellissima idea. A livello di creatività però, e non è un caso che da una parte stiamo parlando di SpaceX che è Elon Musk, dall'altra stiamo parlando di una società che è sponsorizzata e finanziata da Peter Thiel, che è uno degli altri fenomeni di estrema destra, fra l'altro, dell'high tech statunitense. Invece pensi a utilizzare dei data center nel mare. Come sarebbero? Se volete vedere una rappresentazione, dovete andare a cercarvi Pantalassa, scritto Pantalassa, che è una società che ha creato queste specie di enormi boe. Sono praticamente, immaginatevelo come un cono gelato, in cui però la parte del cono non va ad assottigliarsi ma è dritta, un microfono, ecco, forse il paragone migliore è un microfono, che galleggerebbe, sarebbero lunghi 85 metri, galleggerebbero nell'oceano. In pratica nella parte del manico del microfono ci sarebbero i data center. Invece la palla del microfono avrebbe dentro un sistema che permetterebbe di sfruttare il moto ondoso attraverso una turbina per generare elettricità. Quindi in pratica la loro idea è: io genero l'energia attraverso il moto ondoso, perché questa specie di microfono galleggiante va su e giù con le onde, e ogni volta che va giù e su la turbina spara aria sotto pressione per generare elettricità, e non ho problemi di raffreddamento perché sto nell'oceano. Poi il problema, come al solito, qualcuno ha fatto notare, è: nel momento in cui faccio questa cosa in maniera massiva, non so che impatto avrò sul moto ondoso da una parte, sul riscaldamento dell'oceano dall'altra. Faccio in tempo a mandare un brano, così per staccare un attimo e riuscire a recuperare un po' di voce. Mi è capitato in questi giorni, in posti molto diversi, di sentire gruppi che hanno suonato dal vivo due brani. Uno è Seven Nation Army dei White Stripes e l'altro è Sweet Dreams. Io ho deciso di metterli insieme e c'è un bellissimo mashup dei Pamplemousse in cui fanno un giochino divertente perché incrociano la linea vocale e il riff. Vabbè, però faccio prima a farvelo sentire, dai. Abbiamo ancora una manciata di minuti, giusto per dirvi che Disma Pestalozza ha ricevuto un tentativo di truffa dall'India con una finta prenotazione. Ah no, prenotazione vera fatta con Booking. La truffa, no, me la devi spiegare meglio, questa la approfondiamo, ci facciamo uno speciale di doppio click. Scusate, io approfitto delle ultime cartucce da sparare per darvi intanto un suggerimento per passare un po' di tempo divertendovi. Allora, c'è un gruppetto di sviluppatori che hanno fatto un videogioco carino che trovate anche online, si chiama Operation Epic Furious Straight to Hell, cioè Operazione Furia Epica, traduciamola così, boh. Dritti all'inferno è un videogioco in stile retrocomputing, quindi quelli vecchi, che si può giocare anche online, lo trovate molto facilmente il link, in cui vi trovate a impersonare Donald Trump, che deve andare in Iran a cercare di conquistare il mondo. Io devo dire che un'oretta di divertimento me la sono guadagnata, perché hai a che fare con i vari J.D. Vance, Exet, con Melania, con tutti i personaggi che animano l'amministrazione Trump. Vi dico solo, ecco, vi do la dritta all'inizio. All'inizio, in pratica, il videogioco comincia con: oh no, t'hanno una corte statunitense ha di nuovo contestato un tuo ordine esecutivo, cosa fai? Ordini una Diet Coke o invadi l'Iran? Ecco, se scegliete la Diet Coke, game over, dovete invadere l'Iran. Va tutto un po' avanti con questo tema. Io sono arrivato a un certo punto, c'è anche lo scontro con il Papa, che non è affatto male. Per quanto riguarda altre amenità, una notizia che è circolata e l'ha pubblicata The Verge è, se qualcuno si ricorda, il Doge era quel dipartimento per l'efficientamento governativo che Donald Trump aveva affidato a Elon Musk, che avrebbe dovuto far risparmiare miliardi di dollari. Beh, ecco, una delle cose che faceva il Doge, oltre a cercare di licenziare praticamente qualsiasi dipendente pubblico a caso, era di cancellare tutti i riferimenti al cosiddetto DEI, cioè Diversity, Equity and Inclusion, quelle cose che Elon Musk e Donald Trump considerano terribilmente woke per noi fighetti progressisti di sinistra. E quello che è emerso da una serie di informazioni è che sia i tagli ai fondi, sia questa selezione, ecco, veniva fatta con un prompt per ChatGPT di 120 caratteri. In pratica gli veniva chiesto di dire: c'entra qualcosa con diversità, equità e inclusione? Rispondi in modo oggettivo in meno di 120 caratteri. Inizia con sì o no, seguito da una breve spiegazione. Ecco, sulla base di quello che rispondeva ChatGPT, loro facevano i tagli. Veniamo a un'altra notizia più legata alle, al mondo delle class action negli Stati Uniti. Dopo le tante big tech finite nel mirino di tanti, beh, c'è finita anche Netflix, perché pare che, secondo il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, Netflix faccia una profilazione piuttosto precisa degli utenti violando la legge texana. Attenzione, negli Stati Uniti c'è sempre questo casino che sono 50 stati, 50 leggi diverse, quindi non è detto che questa cosa arrivi anche in Europa. Netflix naturalmente nega tutto, però francamente, visto e considerato che sanno cosa guardi tutti i santi giorni, a me sembra anche strano che non riescano a profilare esattamente tutti i loro utenti. E vedo un Martino Fiumi che si lancia nello studio 1, pronto a leggere le news della notte. Questo significa che il nostro tema è il nostro tempo. Sì, buonanotte, sono fuso stasera. Gli sgoccioli, me lo dice anche il countdown che recita meno 15. Quindi io vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con il palinsesto di Radio Popolare, e l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima. Una buona serata da Marco Schiaffino. I'm gonna be spending my dole tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite, but home for a shake.